Buon pomeriggio a tutti. Con la festa di Pentecoste di domenica scorsa si è chiuso il tempo pasquale ed è iniziato quello ordinario interrotto all'inizio della Quaresima. Dopo la Pentecoste la liturgia ci presenta i diversi aspetti della fede, iniziando dalla natura stessa di Dio. Durante il tempo pasquale, leggendo in prevalenza il Vangelo di Giovanni, ci siamo interrogati sulla personalità di Gesù, cercando di individuarla attraverso le sue parole e i suoi gesti. Ora ci interroghiamo sul volto di Dio, che nessuno ha mai visto, ma che il Figlio ci ha rivelato, dice Giovanni nel suo prologo. Nella traduzione attuale della Bibbia, il testo greco originario viene tradotto con «ha rivelato», «il Figlio ci ha rivelato», portando a pensare a una manifestazione, quindi a una conoscenza che prima era assente. Giovanni invece usa un verbo preciso che non ha il senso né di rivelare né di spiegare manifestando, ma la traduzione esatta sarebbe: lui ne ha fatto l'esegesi, cioè ci ha dato la chiave interpretativa per conoscere Dio. In questa domenica quindi celebriamo la Santissima Trinità. L'origine di questa festa parte intorno all'anno del Signore 750, quando il monaco anglosassone Alcuino, che viveva alla corte di Carlo Magno, compila per la prima volta una messa votiva in onore della Santissima Trinità, forse su invito di San Bonifacio, evangelizzatore della Germania. La messa nacque come devozione privata, ma ben presto si estende a tutta la Germania negli ordini monastici. Nel monastero cistercense di Cluny troviamo nominata la festa nell'anno 1091, come istituita già da un certo tempo. Papa Alessandro II, qualche anno prima, prende atto che la festa è diffusa già in molti luoghi, ma spiega come la Chiesa di Roma non l'abbia accettata. Infatti, già ogni giorno la Trinità è invocata con le parole «Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo» e con altre simili formule di lode. La festa però continua sempre più a diffondersi. Nel XII secolo si diffonde in Inghilterra per opera del martire San Tommaso di Canterbury e nel secolo XIII anche in Francia, dove il Concilio di Ars 1260 non solo approva la festa ma vi aggiunge il privilegio di un'ottava come la Pasqua. Nel 1334 Papa Giovanni XXII approva la festa della Santissima Trinità e la estende a tutta la Chiesa. Il brano del Vangelo di oggi, di Giovanni, è tratto dal secondo discorso di Gesù nell'ultima cena. Egli ha appena parlato nuovamente della sua prossima partenza, la quale farà sperimentare ai suoi discepoli un grande vuoto, che si potranno riempire attraverso l'amore. Dio sembra sempre assente quando gli uomini smarriscono gli strumenti della comunicazione profonda. Spesso cerchiamo Dio fuori di noi, mentre Egli invece abita nel più intimo di noi stessi, laddove soltanto possiamo incontrare lo Spirito di verità, che ci consegnerà la forza per portare il peso della presenza-assenza di Dio. Lo Spirito dice che nulla di ciò che appartiene a Dio è estraneo a noi e nulla di ciò che siamo è estraneo a Lui. Questa è la Trinità, Dio in noi e noi in Dio. Ma vediamo il testo del Vangelo. Dice Gesù: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future». Gesù con la sua vita e la sua morte ci ha detto tutto quanto doveva dirci e ci ha dato tutto quello che doveva darci, cioè ha espresso l'amore assoluto di Dio. Nell'amore c'è sempre un di più che non è mai dicibile e lo capisce solo chi ama. E lo Spirito Santo, essendo l'amore che noi riceviamo, ci fa capire quanto non detto, ci introduce nell'indicibile e ci fa portare il peso della verità dell'amore. Perché le parole di Gesù, le parole di verità, le parole dell'amore hanno un peso che capisce solo chi ama e quindi solo lo Spirito, che è amore, ci fa capire queste parole. E lo Spirito di verità non solo ci rende capaci di portare la verità, ma ci conduce nella verità tutta intera. Non è che Gesù sia una mezza verità e lo Spirito ci dice l'altra mezza. Molti infatti dicono: a me lo Spirito ha detto. Lo Spirito non ha nulla da dire, perché dice quello che dice Gesù, quindi è già detto tutto. Nel testo del Vangelo di oggi, per tre volte, la traduzione italiana dice «ve lo annuncerà», ma letteralmente è scritto «ripeterà». In questo testo ripetere, o riannunciare di nuovo, o ricordare, o interpretare, è l'azione dello Spirito che ci ripete costantemente, qui e ora, quel che Gesù allora ha detto. Ce lo ricorda, ce lo mette nel cuore, fino a quando diventiamo noi il ricordo vivente di Cristo, diventiamo figli. Il potere dello Spirito è farci entrare nella verità che Gesù ha detto. Difatti non parla di se stesso. Parla, ripete le cose che ha ascoltato da Gesù. Cioè la profezia cristiana non è dire cose strane sul futuro o previsioni scientifiche o da oroscopo per avere il controllo sul futuro. La verità cristiana è la memoria del passato, di ciò che è capitato a Gesù, il Figlio, che è il nostro futuro. Ciò che è capitato a Lui capita a noi, capiterà a tutti. Quindi è importantissimo, perché fino a quando la parola non entra in noi, non diventa nostro ricordo e non diventa attualizzazione qui e ora, che mi fa capire il presente, non ha valore ciò che ho imparato. Per esempio, il catechismo di un tempo, con tutte le sue formule, ci è mai stato utile qualche volta? Sì, certo, se per caso volevamo uccidere uno, ci ricordava che non bisogna uccidere, ma per capire qui e ora che cosa fare, è lo Spirito, cioè l'amore, che ce lo fa capire. Ed è lo Spirito che attualizza in noi le parole di Gesù, è il Maestro interiore, e noi siamo tempio dello Spirito. A volte si va di qua e di là per pregare, può essere anche utile, nulla di strano, ma proviamo a entrare in noi stessi. Dio è dentro di noi, è più intimo a noi di noi stessi, e se tu fai qualcosa che non va, t'accorgi che questo Spirito si contrista, perché noi siamo già in Dio, perché Dio ci ama di amore eterno, e quando ami uno ce l'hai dentro, il Signore che diventa il nostro principio di pensare, di agire, di amare. Ed è questa la presenza nuova di Dio, la vera presenza. Non andare a cercare altrove, chissà dove o da grandi maestri. Entriamo nel nostro cuore, e le parole che ascoltiamo del Vangelo cominciano a parlare al nostro cuore e diventano vere, e ci interpretano e ci fanno capire la verità. Anzi, dice Gesù, vi annuncerà le cose future. Letteralmente sarebbe scritto: vi dirà le cose che vengono, non le cose future. Le cose che vengono non è il futuro. Le cose che vengono è un sinonimo per dire il regno di Dio, cioè ci fa capire il regno di Dio, cioè che Dio è Padre, che gli altri sono fratelli. Sono le cose che vengono sempre. Le cose che vengono è un'espressione tecnica. Colui che viene è il Messia, è il Re, è il Regno. Lo Spirito Santo mi fa capire l'essenziale della realtà, mi dà gli occhi del Figlio per vedere la realtà. Sono gli stessi del Padre e mi dà lo stesso cuore del Figlio e del Padre. E allora vedo il Regno che viene. Un pensiero per oggi. Parlare della Trinità è sempre molto difficile, il linguaggio si fa ostico e allo stesso tempo impacciato, si sperimenta la povertà e la limitatezza delle capacità intellettive prima e comunicative poi, di dire qualcosa che in realtà si percepisce solo in parte. Nel Vangelo leggiamo: lo Spirito non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito, perché prenderà da quel che è mio e ve l'annuncerà. In questi pochi versetti si descrive una dinamica di relazione. Lo Spirito dice ciò che è del Figlio e a sua volta ciò che è del Figlio è anche del Padre. Se è vero che Dio non lo si può comprendere, comprendere dal latino vuol dire abbracciare, contenere, descrivere, esprimere. Se è vero che Dio non lo si può comprendere, lo si può solo amare, con tutto ciò che siamo, lasciandoci abitare dal suo amore. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Che il Signore vi dia pace, buona domenica a tutti.